ad alta voce. Paola Pitagora legge La signora Dalloway di Virginia Woolf. Traduzione di Anna Nadotti.
Hugh era molto lento, pensò Lady Bruton. Notò che si era fatto più pingue. Richard si manteneva in forma perfetta. Cominciava a spazientirsi. L'intero suo essere si disponeva, accantonando innegabilmente, imperiosamente, quelle sciocchezze inutili, Peter Walsh e i suoi affari, ad affrontare l'argomento che assorbiva la sua attenzione. E non soltanto la sua attenzione, ma quella fibra che era il perno della sua anima, quella parte essenziale di lei, senza la quale Millicent Bruton non sarebbe stata Millicent Bruton. Il progetto per far emigrare giovani di ambo i sessi, figli di genitori rispettabili, aiutandoli a insediarsi con buone prospettive di riuscita in Canada. Esagerava, forse aveva smarrito il senso della proporzione. L'emigrazione non era per gli altri l'ovvio rimedio, l'idea sublime. Non era per loro, non per Hugh, non per Richard e neppure per la devota signorina Brush, la spinta liberatrice dall'egoismo represso che una donna energica e marziale, ben nutrita, di buona stirpe, di istinti diretti e sentimenti sinceri, poco portata all'introspezione, semplice e di larghe vedute. Perché non erano tutti semplici e di larghe vedute? Si chiedeva Lady Bruton. Sente crescere in sé quando la giovinezza è finita e si deve concentrare su qualcosa, sia essa l'emigrazione, sia essa l'emancipazione. Ma quale che sia, questo oggetto intorno al quale la linfa della sua anima viene quotidianamente secreta, diventa inevitabilmente prismatico, lustro, per metà specchio, per metà gemma, ora celato con cura perché la gente non se ne faccia beffe, ora orgogliosamente esibito. L'emigrazione, per farla breve, era ormai tutt'uno con Lady Bruton. Ma doveva scrivere. E una lettera al Times, usava dire alla signorina Brush, le costava più fatica che organizzare una spedizione in Sudafrica, cosa che aveva fatto durante la guerra. Dopo aver speso una mattinata a battagliare, scrivendo qualche riga, strappando il foglio, ricominciando, sperimentava come non mai la futilità del suo essere donna e pensava allora con gratitudine a Hugh Whitebread, il quale possedeva, impossibile negarlo, l'arte di scrivere lettere al Times. Un essere diversissimo da lei, con una simile padronanza della lingua, capace di scrivere le cose come piaceva ai direttori dei giornali, con passioni che non si potevano ridurre all'avidità. Lady Bruton spesso sospendeva il giudizio sugli uomini per rispetto della misteriosa armonia che loro, e non le donne, stabilivano con le leggi dell'universo. Sapevano come mettere le cose, sapevano ciò che andava detto. Perciò, se Richard la consigliava e Hugh scriveva la lettera per lei, era sicura di essere in qualche modo nel giusto. Così lasciò che Hugh finisse di mangiare il soufflé. Gli chiese notizie della povera Evelyn, attese che avessero cominciato a fumare, e a quel punto disse: «Millie, puoi prendermi le carte?» La signorina Brush uscì, tornò, spiegò le carte sul tavolo e Hugh tirò fuori la penna, la sua penna stilografica d'argento che aveva 20 anni di onorato servizio, disse, svitando il cappuccio. Era ancora in ottimo stato, l'aveva fatta vedere ai fabbricanti e non c'era motivo, gli avevano detto, che dovesse mai usurarsi. Il che era in certa misura merito di Hugh e merito dei sentimenti che la sua penna esprimeva. Così pensò Richard Dalloway, mentre Hugh cominciava diligentemente a tracciare lettere maiuscole con arabeschi a margine, dando prodigiosamente un senso e una grammatica al groviglio di pensieri di Lady Bruton, così che il direttore del Times, ragionava Lady Bruton, di fronte a quella prodigiosa trasformazione, avrebbe dovuto rispettarli. Hugh era lento, Hugh era caparbio. Richard disse che bisognava usare. Hugh propose delle modifiche per riguardo ai sentimenti del pubblico, che, ribadì acidamente quando Richard rise, dovevano essere tenuti in considerazione. E lesse a voce alta: «Come pertanto noi siamo dell'avviso che i tempi siano maturi, la gioventù in soprannumero della nostra popolazione in costante aumento, ciò che dobbiamo ai morti». Tutte frasi che Richard parevano imbalsamate, mere fesserie. Non c'era niente di male, naturalmente, e Hugh continuò a elencare i nobilissimi sentimenti in ordine alfabetico, scuotendo dal panciotto la cenere del sigaro e di tanto in tanto riepilogando a che punto erano arrivati, finché alla fine lesse la bozza di una lettera che Lady Bruton non esitò a definire un capolavoro. Possibile che quanto lei intendeva dire suonasse così bene? Hugh non poteva garantire che il direttore l'avrebbe pubblicata, ma aveva appuntamento con una certa persona a pranzo. Al che Lady Bruton, che raramente compiva un gesto gentile, si infilò nella scollatura tutti i garofani di Hugh e, levando in alto le braccia, lo chiamò «il mio primo ministro!». Davvero non sapeva come se la sarebbe cavata senza di loro. Si alzarono in piedi e Richard Dalloway, come di consueto, andò a dare un'occhiata al ritratto del generale, perché aveva intenzione, appena ne avesse avuto il tempo, di scrivere una storia della famiglia di Lady Bruton. E Millicent Bruton era molto orgogliosa della sua famiglia. Ma potevano aspettare, disse guardando il quadro, e intendeva dire che la sua famiglia di militari, amministratori, ammiragli, era una famiglia di uomini d'azione che avevano compiuto il loro dovere. E il primo dovere di Richard era verso il suo paese. Però sì, disse, era una bella faccia. E tutte le carte erano pronte per Richard giù ad Almston, quando fosse giunto il momento del governo laburista, intendeva dire. «E che notizie dall'India!» esclamò. Poi nell'atrio, mentre prendevano i guanti gialli dalla coppa sul tavolo di malachite e Hugh, con inopportuna cortesia, offriva alla signorina Brush un biglietto di teatro che gli era avanzato o un analogo omaggio, suscitando in lei un'avversione così intima che divenne paonazza, Richard si rivolse a Lady Bruton con il cappello in mano e disse «La vedremo alla nostra festa stasera?». A quel punto Lady Bruton ritrovò l'alterigia che la stesura della lettera aveva frantumato. «Sì, forse sì, o forse no. Clarissa aveva una meravigliosa energia. Le feste atterrivano Lady Bruton, ma dopo tutto stava invecchiando, così lasciò intendere in piedi sulla soglia. Notevole figura, perfettamente dritta, mentre dietro di lei il ciao ciao si stiracchiava». E la signorina Brush svaniva sullo sfondo con un fascio di carte tra le mani.
Thank you.
E Lady Bruton salì lentamente, maestosamente in camera sua e si distese, allungando un braccio sul divano. Sospirava, russava. In realtà non dormiva, ma si sentiva assonnata e pesante come un campo di trifoglio in una torrida giornata di giugno, con le api che ronzano ovunque le farfalle gialle. Ritornava sempre a quei campi del Devonshire, dove saltava i ruscelli in sella a Patty, il suo pony, insieme a Mortimer e Tom, i suoi fratelli, e poi c'erano i cani, c'erano i topi, c'erano suo padre e sua madre sul prato all'ombra degli alberi, con tutto l'armamentario per il tè e le aiuole di dalie, Malvarose, Ginerio e loro, piccoli birbanti, sempre pronti a combinarne una, se la svignavano nel boschetto per non farsi vedere, tutti sbrindellati dopo qualche avventura. Cosa non diceva la vecchia governante vedendo i suoi vestitini? Oddio, si accorse che era mercoledì in Brook Street. Quei due cari amici, Richard Holloway, Hugh Whitebread, se n'erano andati con quella calura nelle strade, il cui brontolio giungeva fino a lei distesa sul divano. Aveva potere lei, una posizione, una rendita. Aveva vissuto il suo tempo in prima linea. Aveva avuto dei buoni amici. Aveva conosciuto gli uomini più in gamba della sua epoca. Il mormorio di Londra saliva fino a lei e la sua mano, abbandonata sul divano, si chiuse intorno a un immaginario bastone di comando, come quelli che forse avevano impugnato i suoi antenati, e in quella posa, assonnata e pesante, sembrava fosse al comando di battaglioni in marcia per il Canada, mentre quei due cari amici camminavano per Londra, quel loro territorio, quell'angolo di tappeto, My Fair. E loro si allontanavano sempre più, restandole tuttavia attaccati con un filo sottile, poiché avevano pranzato con lei, che si sarebbe allungato sempre più e sempre più assottigliato mentre camminavano per Londra, come se gli amici restassero attaccati al nostro corpo dopo che si è pranzato insieme, grazie a un filo sottile che, mentre lei sonnecchiava, si sfilacciò, assorbito dai rintocchi delle campane che battevano l'ora o chiamavano le funzioni, come un filo di ragno si impregna di gocce di pioggia e appesantito cede. Così lei si addormentò. E Richard Holloway e Hugh Whitebread esitarono all'angolo di Conduit Street nel preciso istante in cui Millicent Bruton, distesa sul divano, lasciò andare il filo, prese a russare. Venti contrari sferzavano l'angolo di strada. I due uomini guardarono una vetrina. Non desideravano fare acquisti né conversare, bensì separarsi. Solo che, con i venti contrari che sferzavano l'angolo, e per una sorta di pausa delle correnti del corpo, due forze che si incontrano in un vortice, mattina e pomeriggio, si fermarono. La locandina di un giornale si sollevò nell'aria, audacemente da prima, come un aquilone, poi si fermò, ridiscese e svolazzò, mentre la veletta di una signora si staccava e alcuni tendoni gialli sbattevano. Il traffico mattutino si diradò. Solo qualche isolato carretto percorreva sferragliando le strade semideserte. Nel Norfolk, a cui Richard Holloway in parte stava pensando, un vento delicato e tiepido soffiava via i petali, increspava le acque, arruffava i prati in fiore. I falciatori, che si erano coricati sotto le siepi per riposarsi dalle fatiche del mattino, schiudevano sipari di fili verdi, scostavano tremule ombrelle di cerfoglio selvatico per vedere il cielo, l'azzurro tenace, ardente cielo d'estate. Pur consapevole di guardare un boccale d'argento a due manici di epoca giacobina, mentre Hugh Whitebread ammirava con sussiego, con aria da intenditore, una collana spagnola, di cui aveva intenzione di chiedere il prezzo, nel caso piacesse a Evelyn, Richard era tuttavia preso da torpore, incapace di muoversi e di pensare. La vita aveva scagliato lì quei relitti, vetrine e zeppe di chincaglieria colorata, che si restava a guardare con l'inerzia letargica dei vecchi, con la compassata rigidità dei vecchi. Forse a Evelyn Whitebread sarebbe piaciuto comprare quella collana spagnola, chissà. Non riuscì a soffocare uno sbadiglio. Hugh stava entrando nel negozio. «Ottima mossa!» disse Richard seguendolo. Dio sa se aveva voglia di andare a comprare collane in compagnia di Hugh. «Ma ci sono correnti nel corpo. Il mattino si incontra col pomeriggio. Come una fragile scialuppa in balia dei flutti, il bisnonno di Lady Bruton, le sue memorie e le sue campagne in Nord America furono sommersi e affondarono. E anche Millicent Bruton andò a fondo anche lei». A Richard non importava assolutamente nulla di ciò che ne sarebbe stato dell'emigrazione né di quella lettera, se il direttore l'avrebbe pubblicata oppure no. La collana pendeva in tutta la sua lunghezza tra le mirabili dita di Hugh. Che la regalasse a una ragazza, se doveva comprare dei gioielli, una ragazza qualunque, la prima che vedeva per strada. Era la vacuità dell'esistenza che impressionava Richard. Comprare una collana per Evelyn. Se avesse avuto un figlio gli avrebbe detto «lavora, lavora!» Ma aveva Elizabeth. Adorava la sua Elizabeth. «Gradirei vedere il signor Dubonnet», disse Hugh, col tono sbrigativo dell'uomo di mondo. A quanto pareva, questo Dubonnet aveva le misure del collo della signora Whitebread. O ancora più stranamente, conosceva i suoi gusti in fatto di gioielli spagnoli e sapeva quanti già ne possedeva, mentre Hugh non se ne ricordava. Tutto ciò sembrava a Richard Dalloway assai bizzarro, perché lui non faceva mai regali a Clarissa, salvo un braccialetto un paio d'anni addietro. Con scarso successo non lo metteva mai. Lo rattristò pensare che non lo metteva mai. E come un filo di ragno, dopo aver ondeggiato qui e là, si attacca all'estremità di una foglia, così la mente di Richard, scuotendosi dalla propria apatia, si concentrò ora su sua moglie, Clarissa, che Peter Walsh aveva amato così appassionatamente. E Richard aveva avuto una repentina visione di lei durante il pranzo, di se stesso e Clarissa, della loro vita insieme, e avvicinò a sé il vassoio di gioielli antichi e, prendendo ora una spilla, ora un anello, chiedeva «Quanto costa?» senza tuttavia fidarsi del proprio gusto. Voleva aprire la porta del salotto ed entrare con qualcosa. Un regalo per Clarissa. Ma cosa? Hugh, nel frattempo, si era alzato in piedi. Era indicibilmente pomposo. Di certo, dopo aver fatto acquisti in quel negozio per 35 anni, non intendeva farsi prendere in giro da un ragazzino che non conosceva il mestiere, perché, a quanto pareva, Dubonnet era fuori e Hugh non avrebbe comprato nulla finché Dubonnet non si degnava di tornare, al che il giovanotto arrossì e abbozzò il suo corretto piccolo inchino. Era tutto perfettamente corretto. Eppure Richard non avrebbe pronunciato una frase simile neppure per salvarsi la vita. Che la gente accettasse quell'insolenza idiota gli appariva inconcepibile. Hugh stava diventando un insopportabile somaro. Richard Dalloway non ne tollerava la compagnia per più di un'ora. E levandosi la bombetta in un gesto di saluto, svoltò all'angolo di Conduit Street, ansioso. Sì, molto ansioso di rintracciare quel sottile filo di affetto tra lui e Clarissa e di andare dritto da lei a Westminster. Something in you caused me to take a new tack with you. You were going through
resembles you. This is good and bad, all depending on my general mood. Why'd you think I let you get away with all the things you say to me? Could it be straights who spend their lives hiding their mistakes? They look at you and I, and envy makes them cry. Envy makes them cry. Forces of containment, they shove their fat faces into mine. You and I just smile because we're thinking the same lines. Why'd you think I let you get away with all the things you say to me? Could it be I like you? It's so shameful.
Ad alta voce, Paola Pitagora ha letto La signora Dalloway di Virginia Woolf, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare e scaricare questa puntata, radio3.rai.it.